libro dei Romani. Possiamo sentire un grande oh! Comunque, allora, non voglio dire niente che non sia vero, però un po' posso vantarmi, perché io conosco dei predicatori che per fare il libro dei Romani ci vogliono anni e decade. C'è un altro predicatore che ascolto spesso, lui ha speso, se non sbaglio, ha detto 6 anni nel libro degli Ebrei, ok? Con questo voglio solo dire che c'è di peggio. Questo è il 40° sermone sul libro dei Romani. Grazie, fratello. Tutto sommato non è del tutto male. Comunque torneremo sicuramente, ripetutamente, come sapete, a me piace molto il libro dei Romani. Non escludo che spunteranno dei sermoni qua e là sul libro. Ok, allora vogliamo andare al nostro testo, in Romani 16. Romani 16, del 17 fino al 27. Ecco, magari con questo slide non c'è tutto, non so se bisogna fare qualcosa di diverso. Qualcuno che c'ha il testo nella sua Bibbia, magari Massimo, potrei chiederti di leggere Romani 16, del 17 al 27. Amen. Grazie Signore per questo meraviglioso libro che Tu, Signore, hai scritto attraverso il Tuo Apostolo, hai preservato e Signore adesso noi siamo qui nell'anno 2014 per poter attingere le ricche benedizioni che Tu hai provveduto per noi attraverso queste parole viventi. Ti prego per me, Signore, dammi la capacità di esporre quello che la Tua parola dice, dà sensibilità ai cuori dei miei fratelli per poter accettare e applicare gli insegnamenti che riceveremo attraverso la Tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Paolo finisce questo libro suo, questa epistola, questo capolavoro, dovendo affrontare una cosa, una minaccia, che minaccia veramente con distruggere tutto quello che lui ha costruito attraverso i suoi argomenti ispirati dallo Spirito Santo. E lui affronterà l'argomento che è molto importante e che sicuramente è uno degli argomenti più importanti per la Chiesa del XXI secolo. Nell'età dell'internet, degli ebook, Facebook, abbiamo accesso a tantissima informazione. La Chiesa deve essere più sveglia di magari mai prima a una minaccia che, come minacciava nell'epoca di Paolo, minaccia anche nella nostra vita di Chiesa. Sto parlando della realtà dei falsi maestri. Recentemente una persona fece questa domanda in un programma di radio e fece questa domanda: se qualcuno vivendo negli anni 50 dovesse apparire dal nulla nell'anno 2014, quale sarebbe la cosa più difficile da spiegargli? E la risposta del DJ fu questa. Disse: avrei difficoltà a spiegare a una persona che possiede un aggeggio in tasca mia, che è capace di accedere a tutta l'informazione all'uomo conosciuto, e io lo uso per mandare foto dei miei gatti e litigare con degli sconosciuti. Il punto è che abbiamo l'informazione dappertutto, possiamo accedere all'informazione che era impensabile alle persone di qualche generazione fa. Ci abbeveriamo tutti i giorni di dottrine, di insegnamenti, di idee, di concetti che molte volte sappiamo che sono contrari alla parola di Dio. E a me non preoccupa tanto che siamo in questo ecosistema dove sicuramente dai talk show, da Maria Di Filippi, da qualsiasi sciocchino che ha un microfono possiamo sentire delle cose assurde. Questo ce lo potremmo aspettare. Quello che a me preoccupa e che ci deve stare ben svegli è quando dentro la Chiesa sorgono delle persone che si spacciano per dei maestri, ma in realtà sono falsi maestri. E questo è l'argomento che Paolo deve trattare qui alla fine del suo libro, perché c'era una vera minaccia a tutto quello che lui aveva insegnato e nel suo libro. Falsi maestri sono dappertutto, fratelli e sorelle. Sono come degli scarafaggi. Appena guardi e vedi qualcuno che sta spacciando una dottrina diversa, come dice Paolo qua, di quello che è l'insegnamento che abbiamo ricevuto. Voglio darvi 10 caratteristiche dei falsi maestri. Molti sono presi proprio da questi versetti, ma espanderemo un po', andremo ad alcuni altri brani. Avevo 16, potete ringraziarmi dopo, perché li ho accorciati a 10. Ci sarebbero tanti altri, però vi do solo 10 questa mattina. Ecco, come ho detto, Paolo, dopo tutto quello che ha scritto, deve affrontare un pericolo imminente, ed è la minaccia che lui tocca qua. Dice: vi esorto, fratelli, a tener d'occhio a quelli che provocano le divisioni e gli scandali in mezzo a voi. Chi è un falso maestro? Un falso maestro è una persona con influenza, che insegna qualcosa contro la parola di Dio, o porta i credenti a peccare attraverso il suo stile di vita immorale. Queste sono le due cose che definiscono un falso maestro. Dal versetto 17 apprendiamo proprio questo, vediamo che nel suo bersaglio ha persone che, numero uno, insegnano dottrine diverse, provocano le divisioni, questo più l'aspetto intellettuale dei falsi maestri, e poi la seconda cosa, dice, è coloro che causano, provocano gli scandali in contrasto alla parola di Dio. Questi due tipi di persone ha nel suo bersaglio. È interessante perché lui dice quelli che causano divisioni per quello che insegnano, per quello che vivono, sono tutti e due in contrasto con l'insegnamento della parola di Dio. E questa è la frase chiave quando dice in contrasto con la parola che avete ricevuto. Cioè i falsi maestri insegnano cose contrarie alla parola di Dio e provocano i fratelli a peccare per mezzo del loro stile di vita immorale. E non possiamo separare tutte e due le cose. Non possiamo separare ciò che uno insegna da ciò che uno pratica. Il messaggio della Bibbia, secondo Tito 1:1, se ce l'abbiamo qui davanti, dice che la verità è conforme alla pietà. È conforme, cioè come un calco di gesso, la verità è conforme alla pietà, cioè alla riverenza, al timore di Dio. Tutti e due vanno insieme. La vita e la dottrina. Gesù disse dei falsi maestri: guardatevi dei falsi maestri, li riconoscerete per il loro frutto. Paolo, next slide. Okay. Li riconoscerete dai loro frutti, dice così. E questo è quello che Paolo ha nel suo bersaglio. Vediamo un po' più in profondità questa prima caratteristica quando dice che provocano le divisioni. Provocano le divisioni, questo è il loro biglietto da visita. Il biglietto da visita di un falso maestro è che entrano in una chiesa e cominciano a creare delle piccole fazioni nella chiesa, lo vediamo anche nella chiesa di Corinto. Arriva dentro la chiesa e dice: cosa? La tua chiesa insegna cosa? Ma quella è una cosa antiquata, quella è una cosa... Dai, ormai non è più vero quello che insegna la tua chiesa. Non ascoltare il tuo pastore o i fratelli maturi della tua chiesa, ascolta me, dico. Io ho riflettuto su questo argomento magari anche mezz'ora, non ascoltare coloro che hanno seguito un modo di vita davanti ai vostri occhi per anni. No, 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 dico, non ascoltate i vostri pastori o coloro che vi insegnano, dovete ascoltare me. E che succede? Dicono, dovete ascoltare me, e piano piano le persone nella chiesa se li raggruppano attorno e provocano divisione con qualche falso insegnamento. Secondo, provocano scandali. Dice, state attenti a quelli che provocano gli scandali in contrasto alla parola di Dio. I falsi maestri provocano scandali per mezzo del loro stile di vita. Vengono e dicono quello che magari è vero, ma la loro vita è contraddittoria a quello che loro predicano. Scandalo significa creare occasione di peccare, spingere a peccare. I falsi maestri provocano il peccato nei membri della Chiesa attraverso il loro stile di vita. Conoscete la storia del mio ex pastore? Il mio ex pastore a Coslada, a Madrid, ha rinnegato la fede, poi è diventato un omosessuale praticante e adesso è un giudeo praticante anche. E quelli che separano la condotta della dottrina, che dicono non importa come vivi, basta che tu sai dire la cosa giusta e va bene così, queste persone non avrebbero nessun ricorso col mio ex pastore. Cosa potrebbero dire a un pastore che sì, insegnava per un anno intero la sana dottrina, però che la sua vita ad un certo punto lo ha contraddetto? Qualcuno direbbe, ah, ma dice le cose giuste, sì, ma secondo la Bibbia il credere e la condotta vanno a manette, vanno insieme. E quelli che rinnegano il fatto che la condotta e la vita vanno insieme, non avrebbero potuto affrontare la situazione del mio ex pastore. Magari si potrebbero consolare col fatto che 20 anni prima aveva fatto una professione di fede, aveva accennato qualche verità biblica, ma con la sua vita aveva contraddetto quello che la Bibbia insegna. E che sarebbe successo se il mio pastore, ex pastore, avesse continuato a servire da pastore? Se la mia chiesa a Coslada non avesse agito, non avesse intervenuto, cosa sarebbe successo? Paolo sta parlando proprio di questo tipo di persona che contraddice la parola di Dio col suo stile di vita. Cosa sarebbe successo? Sarebbe successo quello che succede in molte chiese, che il pesce puzza dalla testa, e che succede? I fratelli in chiesa cominciano a vivere nell'immoralità. E il peccato entra nella chiesa. E questo pastore ha causato che la immoralità entri nella chiesa. No, no, il pastore è bravo, predica bene, sì, ma la sua vita è in rovine. Qualcuno deve, come fa qua, dice, allontanarlo. È un falso maestro. E per colpa dei falsi maestri tanti fratelli sono caduti in peccato. Tanti fratelli sono caduti in peccato. Perché? Perché si comincia a prendere la leggera. Il pastore non può parlare di certe cose perché lui li sta facendo. E che succede? La Chiesa non è più diversa dal mondo e la Chiesa diventa peggio mondo. Molte persone dopo un po' di tempo tornano al mondo e Paolo sta parlando proprio di questo tipo di persone. L'insegnamento della salvezza senza una conseguente trasformazione di vita è molto diffusa. È molto diffusa. Però la Bibbia parla che credere e vivere vanno insieme, vanno a manette. Vediamo quello che dice Paolo in 1 Corinzi 2:4. Dice, la mia parola, la mia predicazione non consiste in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. 1 Tessalonicesi 1:5, infatti il nostro Vangelo non mi è stato annunciato soltanto con parole. Chiunque può parlare ed essere bravo a pappagallare delle cose, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo, con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra di voi. Vedi, il comportamento garantisce il comportamento, dà un segno di validità a quello che è il messaggio. Le parole di Paolo venivano accompagnate dalla realtà di ciò che stava dicendo. La vita trasformata che predicava la viveva anche lui. E a me preoccupa molto questo fatto, fratelli, che si prende così alla leggera quest'idea e ci sono tante persone nella Chiesa che pensano di poter vivere come vogliono senza una conseguenza
trasformazione di vita. Io vengo dall'America. In America tutti sono nati di nuovo. Dicono. Madonna. Bill Clinton. Britney Spears. Sono tutti born again. Nati di nuovo, secondo loro. Beyoncé. Nata di nuovo, secondo lei. Dice che ha il permesso da parte di Dio per portare vestiti sexy e ha il permesso da parte di Dio per... Comunque, è tutto parte dello show, dice lei. Lei dice che a Dio non gli importa come lei si presenta sul palcoscenico. E dice che Dio gli ha dato il permesso di fare queste cose oscene. Che lei è nata di nuovo. E noi abbiamo visto, ci sono mafiosi in parti dell'Italia che farebbero arrosire a Hitler. No, no, siamo evangelici. Ma cosa stai dicendo? No, non hai creduto e non lo stai mettendo in pratica. E la confusione è sul fatto che esiste un tipo di salvezza senza una trasformazione, una vera trasformazione del credente, è basata prima di tutto sulla ignoranza di quello che dice la parola di Dio. Spurgeon, magari ce l'abbiamo qua su, dice: se la Bibbia non insegna che la salvezza è accompagnata da frutti nella vita del credente, allora la Bibbia non insegna niente. Se non possiamo percepire questa verità, allora non possiamo capire niente della Bibbia. È così chiaro nella parola di Dio. Guardate cosa dice Gesù, Matteo 24:13. Chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Questa è una descrizione del vero credente. E il vero credente è quello che parte da punto A e arriva a punto B o Z, come vogliamo vederlo. È la descrizione dal punto di vista divino del credente. Guarda cosa dice Paolo a Timoteo, dice: bada a te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose, facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Persevera in quello che hai capito e insegnato e così salverai te stesso. Sappiamo che la salvezza è passato, presente e futuro. E la salvezza che Dio ha compiuto per te nel passato ha una applicazione presente nel fatto che tu vivi per il Signore ed ha un'applicazione futura quando l'eredità che tu riceverai sarà completa e sarai glorificato. Però è così che la Bibbia presenta la vita cristiana. La vita cristiana è questo, che attraverso gli ammonimenti della parola letta e predicata, il vero credente è propulsato verso la meta del pieno compimento della sua salvezza. Così presenta la Bibbia la realtà presente della vita cristiana. Attraverso gli ammonimenti, quando Timoteo si metteva davanti e ammoniva i fratelli, questi ammonimenti servivano per spingere al vero credente in avanti nella maturità della sua vita cristiana. Ebrei 10:36 dice, quello che scrisse la lettera, dice: infatti avete bisogno di costanza, o la parola è hupomonei, la stessa che vuol dire perseveranza. Dobbiamo perseverare, dobbiamo continuare ad andare avanti nella nostra vita cristiana. Non possiamo separare quello che diciamo da come viviamo. Alcuni dicono: se la perseveranza è vero, allora questo contraddice la giustificazione libera di Cristo. Come possiamo, riconciliare queste due idee? Non contraddice assolutamente. Infatti qui abbiamo una citazione, dovremmo averlo, dove Giovanni Calvino lo spiega bene, io sono d'accordo con la sua citazione. Dice: la luce del sole, anche se mai sprovvista di calore, non deve essere chiamato calore. Okay. La luce non è sprovvista di calore, ma non deve essere confusa col calore. La luce è il calore. Dice: accettiamo che appena una persona è giustificata, il rinnovamento del suo carattere segue. E non ci devono essere nessun dubbio che Cristo veramente santifica coloro che Lui giustifica. Lui porta trasformazione reale nelle persone che Lui giustifica. Qualcuno direbbe: sì, ma al lato sulla croce Lui non ha fatto nessuna opera. Io direi: sì, ha fatto una opera. Ha creduto. E quell'opera da dove è sorta? Da Lui? No. Da Dio. Ed è parte della sua santificazione, da parte della sua giustificazione. Vedi, tutto è da Dio, la salvezza, dall'inizio sino alla fine, la tua giustificazione, la tua santificazione, la tua perseveranza in mezzo, è tutto dal Signore. E il vero credente persevera, va avanti. Lo dice la parola di Dio, dice che Dio santifica potentemente coloro che Lui ha giustificato, Dio produce il volere e l'agire nel vero credente. È Dio che lo fa. Qualcuno dice no, ma se questo è vero, che bisogna perseverare, che bisogna continuare ad andare avanti, non ci può essere sicurezza della salvezza. Come posso sapere se io continuerò ad andare avanti col Signore? Guardate cosa dice prima Pietro 1:10. Dice, impegnatevi, fratelli, sempre di più, a render sicura la vostra vocazione e elezione. Ora, quando una persona crede, c'è un aspetto di sicurezza. Tu, quando ti aggrappi alla croce, devi essere sicuro che tu sei salvo. Ma la tua sicurezza cresce in base a che cosa? In base alla lista di cose che Pietro elenca quando dice aggiungete alla conoscenza virtù, alla virtù, amore fraterno. Quando facciamo queste cose, diventiamo sempre più sicuri. Io vedo il frutto dell'opera di Dio nella mia vita e sono sicuro di appartenere al Signore. La vera base della sicurezza non parte da guardare noi, parte da guardare Cristo, ma nel processo di guardare Cristo, le buone opere vengono. Perché vedo Cristo e voglio vivere per Lui e non voglio vivere nel peccato. Così che lo presenta la parola di Dio. Dobbiamo sempre diventare più sicuri nel processo dell'impegnarci per fare quello che la Bibbia dice. E cosa dice l'Apostolo? Dobbiamo tenere d'occhio quelli che provocano per il loro stile di vita la caduta in peccato di altri e allontanarci da loro, lo dice nel testo. Allontanatevi da loro, versetto 17. Dobbiamo tenerli ad occhio. Ora, in molte chiese non è permesso tenere occhio quelli che provocano scandali con il loro stile di vita. Non è permesso perché dicono, no, quella persona ha creduto. Sì, ma guarda come sta vivendo. Dobbiamo tenere ad occhio quella persona. Dicono di credere, ma dov'è la trasformazione della loro vita? Adesso in America sta succedendo una cosa che sta mettendo molte chiese in difficoltà. Sta nascendo quello che si chiama la terza via. C'è la posizione sulla vita omosessuale, più biblica, che sarebbe che bisogna ravvedersi e bisogna vivere per il Signore, e questo esclude una vita pratica dell'omosessualità. E poi c'è l'altro estremo che dice che non importa se tu vuoi essere omosessuale o quello che vuoi, Dio non dice niente a questo riguardo, va benissimo. E poi c'è una terza via, quelli sarebbero i non credenti, che non si interessano per quello che la Bibbia dice. La terza via sono le chiese in America, che dato il fatto che separano la verità, la condotta della confessione, dicono sì, ma è vero che sta vivendo una vita omosessuale, ma dice le cose giuste, dice che sa il Vangelo, professa, ma è la Chiesa che non ha questa visione, che il vero credente vive per Dio, vive nella santificazione, non ha ricorso contro la terza via sull'omosessualità. Non possono confrontare i credenti omosessuali, non possono confrontare i credenti fornicatori, non possono confrontare i credenti bugiardi. No, ha creduto, ma cosa sta vivendo? E per questo in questa chiesa sentirete parlare del peccato. Perché sì, ci importa che sappiamo le cose giuste, che conosciamo elettamente, ma dobbiamo anche vivere per il Signore. E per quello sentirete una sfida forte per lasciare dietro il peccato. Se voi dite di essere credenti, dovete dimostrarlo. Non perfettamente, non arriverà fino a che non saremo glorificati, però se una persona può peccare sfacciatamente, non avere neanche una convinzione che quello che sta facendo è contrario alla sua professione, a me preoccupa molto. Perché dico, se tu dici di aver assaggiato la grazia di Dio, come puoi continuare a vivere così? Io non cerco, e la Bibbia non presenta mai la perfezione come lo scopo della vita cristiana, ma la lotta sì. Se non lotti neanche più contro il peccato, questo è che fa preoccupare i tuoi fratelli. Se tu stai lottando, se tu stai dicendo, Signore, come Paolo in Romani 7, è più forte di me, va bene, ci stai lottando, siamo per te, stiamo tifando per te. Però dobbiamo vivere per il Signore. Secondo, ho speso più tempo qua perché è un punto che dovevo spiegare bene, l'importanza di poter dire che il comportamento va a manette con la confessione. Numero tre, un altro, possiamo andare avanti. Loro si presentano, i falsi maestri, con dolci e lusinghiero parlare. Questo viene da Romani 16:18. Coloro, infatti, non servono il nostro Signore, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. 2 Pietro 2:18, con discorsi pomposi e vuoti, adescano, mediante i desideri della carne e la dissolutezza, quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nel errore. Questo dice la parola di Dio attraverso Pietro. E questa è una caratteristica di falsi maestri. Come parlano bene. Non si avvicinano neanche da un miglio dal peccato, perché quello non è incoraggiante, quello non è soddisfacente all'ascoltatore. E loro vengono e dicono cose del tipo: tu sei la stella più brillante della galassia di Dio. Quanto è bello sentirlo. Tu sei al centro dell'universo di Dio. Wow, grazie. Sentivo l'altro giorno uno che dicevo: i tuoi sogni addormentati stanno cercando di spingere nella nostra vita reale. Wow, i miei sogni tutti si avvereranno. E posso saltare per il campo con un vestito di rosa perché tutto mi andrà bene. Dolce e lusinghiero parlare, è così che ci adescano, così che ci ingannano, ci spingono a lasciare la parola di Dio. Quando sentiamo questo dobbiamo ricordarci: ah sì, ah questo è il Vangelo, sì sì, il mio automiglioramento, sì sì è vero, è questo il Vangelo, predicatore. No no, croce no no, peccato no no, figurati, riconciliazione con un Dio santo, non sentirai mai queste cose da un falso maestro, perché loro vogliono riempire le loro chiese e riempire le loro classi, e questa è. Ora, adesso vogliamo aprire, se vogliamo, un altro percorso per andare a Pietro e Giuda, soprattutto per vedere altre sette caratteristiche. E vogliamo vedere il prossimo versetto. Se... qua e rimango credente. No, la grazia, qua dice, ci insegna, la parola è paedousa, da dove viene la pedagogia, la formazione, il modo in cui la grazia ci insegna e che ci spinge, ci spinge in avanti come la verga amorevole di un pastore. Quando abbiamo sperimentato la grazia, il risultato è santità e moderazione. Questo è ciò che la grazia fa. Ora, tante volte io mi chiedo, quali persone hanno sperato? Stato preso dalla grazia di Dio, la sua presenza attiva, come puoi dire in modo così importante? La parola di Dio dice che la grazia ci insegna, la grazia è la presenza attiva di Dio che ci trasforma, all'immagine di Cristo. Numero 5, sono dei visionari, Giuda 8, dice, nonostante anche questi visionari contaminano la carne, questi sono visionari, altri dicono sognatori, parlano sempre di qualche sogno, qualche esperienza, qualche rivelazione, e ne parla l'Antico Testamento. Geremia 23:16 dice, così parla il Signore degli eserciti, non ascoltate le parole dei profeti che vi profetizzano, essi vi nutrono di cose vane, vi espongono le visioni del proprio cuore e non ciò che proviene dalla bocca del Signore. Io ho detto ciò che dicono i profeti, che sogni nel mio nome, dicendo: ho avuto un sogno, ho avuto un. State attenti, fratelli e sorelle. Questo è il biglietto da visita di un falso maestro. Ho avuto dei sogni, e si fidano più dei loro sogni che non della parola di Dio. E questo attrezzo delle mani del falso profeta ha una grande, grande efficacia nel mondo della Chiesa moderna. Gran parte della Chiesa è cascata nei sogni dei puffanti, non si può dire in altro modo, è successo, non fidarti dei sogni forti, non fidarti neanche del tuo cuore, cosa dice la parola di Dio sul tuo cuore? Dice c'è una via, vabbè andiamo prima a quella di Geremia 17:9, il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno chi potrà conoscere. E a me preoccupa quando gente si basa più sull'impulso del loro cuore che non sulla parola di Dio e fanno delle decisioni assurde, che il senso comune ti dice, ma cosa stai facendo? No, 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 ho pace nel mio cuore, il tuo cuore è debole. Non ascoltare il tuo cuore, l'ultima cosa al mondo che vuoi ascoltare è il tuo cuore. Lo so che usiamo questo modo di parlare spesso. No, no, ma il Signore guarda il cuore, sì, e vede che è insanabilmente maligno. No, ma il mio cuore vi dice, azzidisci il tuo cuore, peccatore. Ascolta la parola di Dio. C'è una via che all'uomo sembra dritta, ma essa conduce alla morte. Tanti fratelli seguono una via. No, no, sono convinto, so che questa è la via giusta. Me l'ha detto Dio. Ho avuto un sogno, una rivelazione. Sì, ma la parola dice, no, non mi importa, ho avuto un sogno, una rivelazione. Ma la Bibbia. No, 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 e dove finisco? Nella morte. O letteralmente, o metaforicamente, una vita in attività, che non hanno seguito la chiara parola. Sesta caratteristica. Disprezzano le autorità. Disprezzano le autorità. Qua non possiamo dare molto dettaglio, però è incredibile come quello che fanno i falsi maestri oggi, lo facevano anche nei giorni di Pietro e di Giuda. Dicono, come vedete, usano delle parole lunghe. Nonostante anche questi visionari contaminano, e dice, disprezzano le autorità e parlano male delle dignità degli angeli e degli esseri celesti. Invece l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo, discutendo per il corpo di Dio, non osò pronunciare contro di lui un giudizio invidioso. Voi l'avete sperimentato come anche io. In alcuni raduni cristiani, la gente che si presenta lì espelle banalmente demoni a destra e a sinistra come se fosse la giostra di sparare i palloncini alla chiesa. Ed è scandaloso come parlano di queste dignità e queste autorità e dicono, no, ma io ti spello, bababà, bababì. Siamo attenti alla parola di Dio. Guarda cosa dice, soprattutto quelli che vanno dietro la carne, disprezzano le autorità, audaci, arroganti, non hanno orrore di dire male delle dignità, mentre gli angeli, venite superiori a loro per forza e potenza, non portano contro quelli della mangiatura, come dice un'altra caratteristica, disprezzano le autorità. Numero 7, sono delle macchie, sono delle macchie. Una macchia è un corpo strano in un gruppo e salta alla vista come una macchia di pelle sulla pelle di... è qualcuno che spicca come, ecco, come un corpo strano nella comunità. E cosa fanno questi? Sporcano la comunione limpida e sincera dei fratelli, dove i fratelli si vogliono incontrare per avere un tempo insieme, sincero, amorevole, in tutta la sincerità. Loro li vedi che sono lì, si mettono in disparte nella loro combriccola, giusto? E stanno presi dell'ultima cospirazione. Mi ricordo due falsi maestri che purtroppo sono fatti dalla mia famiglia. Meno male che il falso maestro non è dato per eredità, però a una festa di ringraziamento, mi ricordo, eravamo a casa di mia cugina a Grand Rapids e tutto il tempo noi eravamo lì, ridevamo, scherzavamo, gioivamo, parlavamo del Signore, e questi due erano sempre in sala, parlavano tutto sera. Noi festeggiavamo, ma non si erano persi i loro spazi. Hanno cominciato poi, purtroppo, a imporre alle loro famiglie sempre più dei comportamenti settari, le mogli erano spinte a fare figli all'estenuazione, hanno smesso di permettere che i nipoti vedessero i nonni, parlo di due miei cugini, in Michigan, che poi sono finiti sullo schermo dopo la giornata, perché hanno molestato avidamente la loro vita. Falsi maestri sono fermati, e loro spuntano quando i fratelli si incontrano nella sincerità della vita. Numero 8, sono delle trappole mobili. È triste, magari l'avete visto, quando un fratello o una sorella diventa preda di un falso maestro e non se ne rende neanche conto. L'abbiamo visto anche nella vita di questa chiesa. Se io vi dicessi alcune cose importanti, saprete di cosa parlo. L'abbiamo visto che loro cominciano a girondolare come una mucca pascolo su internet o su altre zone, altri forum, e che succede? Vedono qualcosa di luccicante, come un pesce nel laghetto, questo mi piace, vanno, fanno contatto, e che succede? Adesso, l'ho visto, l'internet è pericoloso, capita che può succedere soprattutto su quel forum, anche non l'unico modo che può succedere. Quello che voglio dirti è che ti devi saturare della verità. Ti devi saturare della verità. Non dico che non devi avere contatto con testimoni di Geova, con altre sette, però assicurati che sei radicato nella verità, perché può succedere. Può succedere. A tutti noi, purtroppo, anche a me, ovviamente. Ho visto dei pastori che si sono annoiati della verità della parola di Dio, la semplicità, la via larga, e hanno dovuto cominciare a guardare altre cose, magari più interessanti. Quindi hanno fatto adescati. Dice qua, seducono il loro parlare di cuori dei semplici. Che non sono semplici. Non vogliamo essere dei semplici. Che crediamo qualsiasi cosa ci viene detto. Abilità sfrenata. 2 Pietro 2,14, conosco due uomini che io dico, ma almeno nascondete un po' la vostra abilità. Uno si chiama Cash Luna, cash in inglese vuol dire denaro, si chiama Cash Luna, e l'altro si chiama Creflo Dollar, dollaro. Io dico, ma che pensate, che siamo così stupidi? È una cosa triste, che tanti ci cascano. Creflo Dollar, cioè che lui porta il segno del dollaro in tutte le sue cose. Dico, ma almeno nascondetelo un po', ma non lo vedo in mezzo. Numero 10, sono sempre in movimento. Prossimo, sono sempre in movimento. Interessante qua che, come in un altro brano dice, sono stelle erranti, qua dice che sono delle nuvole portate qua e là dal vento. E questo caratterizza veramente i falsi maestri. Mi colpisce, i falsi maestri non rimangono mai nello stesso posto a lungo, giusto? Perché prima o poi vieni a scoprire che è quella persona marcia e che fa poi salta così un po' e poi salta un po'. E questo ovviamente fa che riflette. Io quando conosco una persona che magari chiama la chiesa e dice vorrei presentare questo, dico, dimmi un po' di te, dimmi, posso chiamare il tuo pastore? No, io non ho un pastore. Vabbè, posso fare con la chiesa. No, io ho un ministero. E questa parola ministero non è sbagliata in tutti i sensi, però è la parola che molti usano per dire io sono legittimo, ma non parlarmi della chiesa, perché nella chiesa devo rendere conto, e cosa a me non mi interessa. Sono delle persone che sono sempre in movimento. Quando qualcuno si considera un insegnante e dice no, la chiesa non fa per me, io non ho tempo per incontrarmi con i fratelli, o io appartengo alla chiesa invisibile, io ho capito tutto questo. Ciò che ha a che fare con una persona che non vuole rendere conto a nessuno, ha a che fare con una persona non ammaestrabile, immatura, ha a che fare con una persona che è incapace di mettersi d'accordo con altre persone, giusto? Perché la chiesa di fare di questo, facile massime, alla prossima, paura delle autorità, e che altro lasciamo? Qua, onde curiose ormai sfumanti la loro cultura. L'idea è che quando lasciano un posto nella loro scia, lasciano cultura, lasciano una scia di tossicità ovunque. Questo è ciò che sono. Ora torniamo a Romani, perché vediamo come dobbiamo trattarli. Come dobbiamo trattarli? Paolo ci dà due imperativi. Prima di tutto dice di tenere d'occhio. Di tenere d'occhio, questo è molto interessante, la parola telescopein, da dove viene la nostra parola telescopio. E noi dobbiamo tenere questi falsi maestri, dobbiamo guardarli come attraverso un cannocchiale. Molte volte non ci piace, perché preferiamo dire no, ma quello la racconti al Signore, cerchiamo, lui dice, niente la voce. Quella persona lì è veramente distruttivo. Se lo ascoltate, se lo date una fido nella vostra comunità, succederà un macello. Mi dice, dovete scoprire, dovete tenere d'occhio. Il falso maestro devi guardarlo. Molte volte preferiamo rimanere nell'ignoranza, beata ignoranza. No, dobbiamo sapere cosa stiamo parlando. A me mi sentirete parlare e nominare dei falsi maestri. Non è facile, perché so che alcuni di voi state seguendo i falsi maestri. Che alcuni di voi, senza saperlo, state seguendo persone che insegnano delle cose che non hanno niente a che fare con questa parola.
so che siete anche legati. Per questo mi è difficile nominare certe persone, preferisco nominare le cose che loro insegnano, parlare contro le loro dottrine, la dottrina del Vangelo della prosperità, che se tu fai quello che Dio dice tu sarai ricco, un falso insegnamento, cancellatelo, se stai seguendo su Facebook qualcuno che insegna questo, cancellatelo. Però vedi, anche io devo cambiare il mio approccio e devo parlare, devo parlarvi di chi sono queste persone, perché come dice qua, fratelli, tenete d'occhio quelli, non dice quello che insegna, dice quelli. Noi è il beni in questo mondo, dobbiamo dire no, tu sei il falso maestro, tu insegni che la unità è composta di 9 persone, questo è sbagliato, altri nomi che potremmo insegnare. Dice tenete ad occhio quelli e dice allontanatevi da loro, non dice la loro dottrina, dice a loro come personaggi, cancellatevi della vostra vita, sono dei falsi. Dice poi allontanatevi da loro, non ci vuole una laurea per capire cosa significa questo. Allontaniamoci dai falsi maestri. Prossimo versetto, prima Corinzi 5:9, vi ho scritto la mia lettera di uno schiavi di fortificatori. Ehi, posso dire, allora dobbiamo uscire dal mondo? No, non del tutto, però con i fortificatori di questo mondo, con la mani, con l'aula, la fine è Dio che si uscirà dal mondo, appunto contraddire la nostra natura come sale e luce del mondo. Ma quel che gli ho scritto è di non mischiarli con chi, chiamandosi fratelli. Non dice essendo fratello, chiamandosi. Non bravi a parlare. Bravi a parlare. Chiamandosi fratello, se il fornicatore, un altro, un idolatra, un incompetente, un ladro, con quelli non dovete neppure mangiare, fratelli e sorelle. Allontanatevi dalle persone che confessano. Perché la possibilità di noi non diventare in questo momento, perché noi siamo fuori di nella Chiesa, noi dobbiamo crescere, dobbiamo chiamare le persone che allontanarsi. Può essere che alcuni di voi dovete applicare questi insegnamenti di allontanarvi, non lo sapete, studiate, parlate con me, parlate con qualche fratello maturo di cui avete confidenza, però è possibile che dovete allontanarvi da alcuni seguenti, state sostenendo i ministeri, state seguendo, state spargendo le loro false dottrine, avete Gesù perché ti piace, e dovete riflettere al mondo. No, per finire, cambiamo completamente, diciamo, marcia, arriviamo al versetto 19, quando dice quanto a voi la vostra obbedienza è nota da tutti. La Chiesa di Roma era nota per la loro obbedienza. E Paolo dice che dare una fiducia ai falsi maestri non avrebbe senso, perché loro sono una Chiesa davvero famosa, una Chiesa davvero, davvero buona. Dice, voi siete obbedienti, per sfida per noi. Di essere una Chiesa obbediente alla parola di Dio, di essere noti a tutti per il fatto che siamo maturi in conoscenza e maturi in condotta. Che sfida, no? Di essere famosi per queste caratteristiche. Per cosa vuoi essere famoso? Per cosa vuoi che la tua chiesa sia famosa? Perché? Pochi d'artificio, luci, grandi spettacoli. Perché frequenta qualche persona famosa? Quello per un salto di qualità. Da qua entra un personaggio famoso. O ti piacerebbe magari che fossimo conosciuti per, non lo so, dei ministeri che, caspita, siamo di Dio. Siamo quello che è il tuo desiderio, so che è mio. E siamo conosciuti con una fortezza dove Dio è spiegato. Dove i fratelli che frequentano questa chiesa sono ubbidienti. Non è quello che ti stimola a te, fratelli, sorelle, di essere conosciuti da tutti perché loro portano il marchio di Dio. Dice che prendiamo delle sfide, poi gli dà un incoraggiamento, dice che nel versetto 20 il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i piedi. Questo ci ricorda che siamo in una battaglia, che presto. Noi faremo parte questo, dice sotto i vostri piedi. È vero che Cristo lo farà, ma anche sotto i mezzi nostri. Versetto 21 a 24, Paolo porta altri saluti ad altri fratelli e sorelle. Grazie fratello per aver detto bene il nome sospitato. Io stavo aspettando la settimana scorsa alla maglia di dire il nome, così saprei come sono io. Interessante una cosa che vi faccio notare, quando dice io Terzio che ho scritto la lettera di saluto del Signore. Terzio è quello che ha l'amanuensis, si chiama quello che ha scritto, lui Paolo parlava e mentre tanto Terzio scriveva. Versetto 24, interessante, lì abbiamo una benedizione, la grazia del nostro Signore sia con tutti voi. Interessante che è ripreso dalla fine di capitolo 14 e molti pensano che è stato spostato, che non è originale. E poi arriva al versetto 25 al 26. Finisce questo meraviglioso libro con una espressione di lode e di gloria che veramente raccoglie tutti i fili della sua lettera. Magari potete già sentire alcune delle tematiche, delle argomentazioni che abbiamo già sentito, se lui ripete in questi ultimi quattro versetti. A colui che può fortificarvi secondo il Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosta fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelata e reso noto mediante le scritture profetiche per ordine dell'Eterno Dio, l'Eterno di me, a tutte le nazioni che si uniscano alla fede. A Dio unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo sia la gloria in eterno. Lascia una meravigliosa espressione. Nel nostro cammino possiamo ricordarci che i nostri occhi sono fissati su chi? Su chi sono fissati i nostri occhi? Su colui che ci può fortificare. Signore, io non ce la posso fare. Ogni cosa può fortificare. I nostri occhi sono fissati su Dio infinitamente saggio, versetto 27. Tu capisci quello che sta succedendo nella tua vita, tu non sai dove ti vuole portare Dio. Dio lo sa. E il suo piano saggio che porterà a termine il suo meraviglioso piano di salvezza. Lui ti porterà a me. Finisce il suo meraviglioso libro con quello che molte volte è referito come il soli Deo gloria, gloria solo a Dio. Dice così: Dio, l'unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria in eterno. Questa deve essere l'ultima parola. Questo è il nostro motivo di esistenza. Noi non siamo i protagonisti delle nostre vite, amen? Dio è il protagonista. Noi siamo degli attori, neanche secondari. Siamo delle persone che Lui ha incluso per la sua vita. In questo progetto, in questo suo essere, la sua essenza. E lo chiamiamo con la proprietà. Signore, grazie. Abbiamo un Dio glorioso nelle nostre vite. Abbiamo sentito di cose che magari possono dire da qualche cosa negativa, ma Signore, noi sappiamo che il lavoro è quello di allontanare sempre il male e spingerci verso il bene. Ci vogliono i due lati della medaglia. Però vogliamo che l'ultima parola sia la gloria a Dio. Noi siamo qui a interessarci, a cercarti, ad avvicinarci a te, perché tu hai messo questo seme divino nei nostri cuori che fanno che noi alziamo gli occhi verso il sole dell'universo, che è Dio che ci ha salvato. Tutta la gloria sia. Benedici i fratelli, proteggi i fratelli, proteggi me. Proteggi me, Signore, adesso. Perché io potrei se mi allontano dei binari della vita, potrei anche io diventare innescato da qualche bugia, qualche mentira. Aiutaci, Signore, come dice questo versetto, colui che può portare. Aiutaci, Signore.